Allora, se ci ricordiamo, domenica abbiamo parlato della battaglia spirituale che avviene a livello della nostra mente e vi ho lasciato i compiti, perché c'è poco da fare. Io rimango un insegnante, anche se sono da poco a riposo, e quindi vi avevo lasciato alcuni versetti da continuare a leggere e meditare, di cui gran parte però li avevamo già letti durante il culto di domenica. E ci ricordiamo, facciamo un breve riassunto di quello che era stato detto, e cioè del fatto che esiste una battaglia spirituale in atto. E questo fatto non è evidente, perché non è contro carne e sangue, dice Paolo agli Efesini, e quindi noi non la vediamo questa battaglia spirituale. Però è un fatto molto importante. Proprio Paolo dice agli Efesini: fortificatevi, perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Allora, questi spiriti sono nei luoghi celesti, ma hanno l'accesso alla terra, cioè possono venire a disturbarci, a provarci, a spingerci in tentazione. E abbiamo visto che proprio la strategia di Satana e delle sue schiere maligne principalmente si basa su tre aspetti: la tentazione, l'accusa e l'inganno. E abbiamo anche detto che la tentazione, il Signore ci offre la possibilità di uscirne, perché dice la sua parola che noi non saremo tentati oltre le nostre forze. E il modo per uscirne è sottomettersi a Dio. Sottomettendoci a Dio, Satana fugge da noi. Poi l'accusa: Satana, dopo aver sminuito il peccato prima che noi lo compiamo, affinché per spingerci a farlo, dopo che l'abbiamo fatto e siamo caduti, ci accusa. E noi sappiamo bene per esperienza cosa vuol dire questo. Quando siamo, essendo figli di Dio, abbiamo lo Spirito Santo che viene contristato dal peccato, sentiamo un peso a causa del peccato, e Satana gioca su questo peso proprio per accusarci. Ma noi abbiamo anche un avvocato, abbiamo detto, che è Gesù, che intercede per noi, e non c'è più nessuna condanna per noi che siamo in Cristo Gesù. Quindi la meditazione che abbiamo fatto domenica e continuiamo stasera è una meditazione di vittoria. Abbiamo detto che noi non dobbiamo temere questa battaglia, non dobbiamo avere paura del nemico, perché Colossesi 2,15 dice che Gesù alla croce ha spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro. E se vi ricordate, avevo fatto vedere quell'immagine dove c'è l'arco di trionfo, in cui si vede che cosa era il trionfo per l'imperatore romano. Veniva proprio organizzato uno spettacolo davanti al popolo, e i nemici sconfitti erano costretti a passare sotto l'arco di trionfo. Allora stavamo guardando il versetto di Colossesi 2,15: avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro. Questo è il versetto che ci ha accompagnato in tutta la meditazione di domenica, e anche in questa settimana e anche questa sera, perché è quello che ci assicura che noi abbiamo la vittoria, a patto ovviamente che noi dimoriamo in Cristo. Se Cristo è vittorioso e noi dimoriamo in Lui, noi possiamo condividere questa vittoria. E quindi non dobbiamo temere gli attacchi del maligno. Ora, in Efesini 6, Paolo descrive bene la completa armatura di cui non abbiamo parlato la volta scorsa, e leggiamo la descrizione completa di questa armatura. Del resto, Efesini 6, dal versetto 10 al versetto 18. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregando in ogni tempo e con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Allora, possiamo vedere in questa diapositiva, qui c'è un'immagine dell'armatura del soldato romano, naturalmente, e qui vediamo che al centro c'è la cintura della verità. Allora, la cintura non è come oggi che possiamo considerare noi un semplice accessorio, ma la cintura era molto importante per il soldato, perché alla cintura uno poteva appendere la spada e avere le mani libere, e quindi questo è molto importante. Poi alla cintura, quando usavano le vesti lunghe, potevano rimboccare la veste e attaccarla alla cintura per poter correre, per poter combattere. Cingiciti i lombi come un prode, leggiamo spesso nei salmi, insieme a sii forte e coraggioso, perché proprio grazie alla cintura c'è la possibilità di essere preparati alla battaglia. E la cintura della verità, noi sappiamo bene che la verità è Gesù Cristo. Lui l'ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi la prima cosa da fare è essere sicuri di essere agganciati alla verità, cioè agganciati a Cristo. Poi naturalmente abbiamo tutte le armi di difesa che indica questa armatura. La corazza, che è la giustizia, noi siamo giustificati dal sangue di Gesù. Lo scudo della fede, che è capace di fermare i dardi infuocati del maligno. L'elmo della salvezza, perché una volta che noi siamo salvati non c'è più condanna per noi. Ovviamente l'elmo è quello che è preposto a proteggere la testa, cioè la parte più sensibile del nostro corpo. Ci sono i calzari che indicano la prontezza dell'Evangelo. Ecco perché i calzari sono così importanti, perché se si viene, raggiunti dal nemico e noi siamo a piedi nudi, facciamo ben fatica a combattere attentamente. Quindi la prontezza dell'Evangelo è rappresentata dai calzari. E poi c'è l'unico elemento offensivo di questa armatura, che è la spada, cioè la parola di Dio. E la preghiera è una lotta, bisogna vegliare per non dormire, vegliate perché sapete che il diavolo va attorno come un leone ruggente, quindi essere vigilanti, essere combattenti in preghiera ed essere perseveranti. Ecco che queste sono tutte le armi che il Signore ci dà, e che si aggiungono a questo versetto che abbiamo già meditato sul fatto di essere vittoriosi. Poi abbiamo altri due versetti che abbiamo aggiunto, Luca 10:19. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, potere su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. E Matteo 28, prima del grande mandato, Gesù dice, da 18 a 20, poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E quindi la domanda su cui continuiamo a riflettere è: come possiamo appropriarci di questa potenza? Io penso di avere già nel corso del culto di domenica scorsa, di avere già dato ampiamente risposta a questo, e continuiamo con l'ultimo brano che voglio leggere questa sera, poi aprirò ai contributi vostri sperando che abbiate qualcosa da dire. Leggiamo il Salmo 34, che è molto molto edificante. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. L'anima mia si glorierà nell'Eterno, gli umili l'udranno e si rallegreranno. Magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Io ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi hanno guardato a lui e sono stati illuminati. E le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in lui. Temete l'Eterno, voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene. Venite, figlioli, ascoltatemi. Io vi insegnerò il timore dell'Eterno. Qual è l'uomo che desidera la vita e che ama lunghi giorni per vedere il bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal dire menzogne. Allontanati dal male e fa il bene, cerca la pace e procacciala. Gli occhi dell'Eterno sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male, per sradicare la loro memoria dalla terra. I giusti gridano e l'Eterno li ascolta e li libera da tutte le loro sventure. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa e nessuno di esse è spezzato. La malvagità ucciderà il malvagio e quelli che odiano il giusto saranno distrutti. L'Eterno riscatta la vita dei suoi servi e nessuno di quelli che si rifugiano in lui sarà distrutto. Allora io ho sottolineato alcuni brani per fare un breve commento e naturalmente questo salmo potrebbe richiedere un'intera predicazione per commentarlo, però vediamo il versetto 1. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Come vedete, ho evidenziato la parola sempre. La mia lode sarà sempre sulla sua bocca, anche quando ho il mal di schiena, anche quando sono nella prova, nella malattia. Questa è la chiave per poter, una delle chiavi per poter accedere alle benedizioni di Dio. Benediciamo l'Eterno e ci possiamo appropriare della vittoria che Egli ci ha promesso. E infatti dice: mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Prima di tutto dallo spavento più importante, che è quello della morte, perché noi sappiamo che anche quando questa vita terminerà, noi andremo col Signore, quindi non dobbiamo temere la morte. E gli altri spaventi sono quelli che possiamo avere qui su questa terra. Ci può spaventare questa battaglia spirituale, questo cammino che stiamo facendo, ma sappiamo che non dobbiamo temere il diavolo e le sue schiere, perché il Signore ha già vinto e noi ci possiamo appropriare di questa vittoria dimorando in Lui. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Noi possiamo fare ricorso anche a questo, non soltanto sottomettendoci a Dio, noi abbiamo la garanzia che il diavolo fuggirà da noi, Giacomo 4,7, ma possiamo anche attingere a questa difesa che il Signore ha stabilito per noi. Le schiere degli angeli, suoi angeli, combattono le schiere degli angeli maligni. Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal dire menzogna. Ecco la cintura della verità che abbiamo detto prima. Allontanati dal male e fa il bene, cerca la pace e procacciala. Nelle Beatitudini, Matteo capitolo 5, il Signore Gesù dice: Beati coloro che procacciano la pace. E poi i giusti gridano, l'Eterno li ascolta e li libera da tutte le loro sventure. Il Signore vuole che noi gridiamo a Lui affinché siamo liberati e affinché possiamo lodarlo per la liberazione. Infatti dice che molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Non dice che il giusto non avrà afflizioni, anzi che molte possono essere le afflizioni del giusto, ma che noi abbiamo il diritto di chiedere questa liberazione. E infine, l'Eterno riscatta la vita dei suoi servi e nessuno di quelli che si rifugiano in lui sarà distrutto. Ma fratelli e sorelle, queste sono delle promesse meravigliose. Questo salmo dovremmo veramente impararlo a memoria e ripeterlo tutti i giorni, perché sono delle promesse di vittoria. E noi proprio stiamo cercando questa sera di ricordarci sempre di trovare degli strumenti per ricordarci che noi siamo vittoriosi. Noi abbiamo una battaglia spirituale nella nostra mente davanti a noi, ma è una battaglia che non è contro carne e sangue, ma il Signore ci dice che noi siamo vittoriosi. E quindi noi possiamo adottare tutte queste strategie che abbiamo esaminato per appropriarci di questa vittoria che Gesù ha stabilito. Amen. Adesso io vi cedo la parola, quindi potete prenotarvi.
Bene, direi che Claudio sei stato abbastanza abbondante in questo argomento che è molto importante e viene affrontato molto poco nelle nostre assemblee. Invece bisogna approfondire perché ci sarebbe molto da dire, perché non basta né mezz'ora di domenica né un quarto d'ora di giovedì. Io direi. Hai fatto una domanda come possiamo appropriarsi a queste promesse che il Signore ha fatto, sappiamo bene che la prima è per fede. E io sempre ho davanti il percorso di Gesù, perché Gesù è l'esempio per eccellenza e siccome ci invita di essere simili a Lui, di seguire le sue orme, io sempre sono stato meravigliato come lui è stato sottomesso al padre fino alla morte, cioè è stato sempre sottomesso. Però ci sono anche dei passi nel quale fa molto capire come anche bisogna essere, come dire, ampiamente saggi, intelligenti, afferrare per fede, ma anche consapevoli di averle queste, diciamo, queste promesse, questa autorità che ci dà, e lui praticamente, come sappiamo dalla parola, è stato sottomesso al Padre fino alla fine, ma nello stesso tempo sappiamo che a un certo punto della sua vita viene anche un evento nel quale si battezza, viene lo Spirito Santo, e poi dopo lì cominciano i 3 anni del suo percorso fino alla croce. Abbiamo visto che in quei 3 anni lì, anche nel momento quando è stato tentato, da Satana, perché questo si vede che è una prova che viene per ciascuno di noi nella vita, penso che molti di noi hanno provato questo, perché soprattutto nella prima fase, del nostro percorso, veniamo molto attaccati perché la parola dice che è come un leone reggente, vuole distruggere, vuole rubare, vuole rovinare tutto ciò che il Signore crea e questo potere l'avrà fin quando sarà la fine, perché sappiamo anche in Apocalisse che lui praticamente è stato vinto, però ha una certa influenza, una certa libertà. per colpa delle scelte dell'uomo, perché non tutti credono nel Signore, perché magari se fosse credenti tutti, penso che il suo potere non sarebbe più in questo mondo così forte, ma purtroppo vediamo anche i nostri fratelli come vengono perseguitati, come vengono messi alla morte, come vengono diciamo maltrattati perché credono, come anche è stato maltrattato Gesù. Chiunque ha creduto in lui. Io c'è cioè, proprio mi ha sempre colpito questo argomento, nel senso perché da queste parole meravigliose di questa autorità che il Signore ci dà, però è sempre con una consapevolezza che tutto ciò, come anche dice quando manda i 70 discepoli nei villaggi e quando tornano erano meravigliati, lui gli dice: non meravigliati perché gli spiriti vi sono sottomessi, ma gioite perché i vostri nomi sono stati scritti nel cielo. E io ho avuto in quel momento lì anche molto chiaro che tutto ciò che possiamo avere come autorità da parte del Signore in certi momenti della nostra vita che il Signore ci usa per compiere le sue opere, vanno sempre sottomessi al Signore, ma alla gloria di Dio. Cioè, noi, come sappiamo bene, anche se esce una forza, una potenza dello Spirito Santo, è sempre alla gloria di Dio, perciò sempre si torna a quel punto lì quando dice il Signore, torni a casa e di che sei stato oggi anche un servo inutile. E questo almeno nel mio percorso, nei molti anni, ho visto che è un equilibrio molto sottile perché abbiamo sentito di tante belle e di crude in questo percorso, quante persone si sono anche rovinate, come si è stato citato di queste sette persone che vanno a cacciare questo demone e poi dopo se li prendono, li sappiamo la storia. È un equilibrio molto sottile, cioè voglio, come dire, dove voglio arrivare? Sicuramente il Signore dà i doni nella Chiesa. E quelli lì vengono riconosciuti e sono anche necessari, penso, per un cammino di una chiesa. Sono necessari perché il Signore, quando operava, non operava solo a parole, ma operava anche con dei miracoli, con delle cose che all'uomo, cioè, è impossibile. E abbiamo visto che poi dopo anche i discepoli operavano nel stesso modo perché lo Spirito Santo opera. E bisogna sempre tener conto che tutto ciò che viene fatto e operato viene sempre alla gloria di Dio e è la nostra edificazione, certo, però sempre sottomessi a Lui, che non bisogna arrivare a un punto a dire che Tizio o Caio o è uno che fa queste cose qui, no, è semplicemente alla gloria di Dio che li opera il Signore per mezzo di noi. Io ringrazio il Signore per questo studio perché mi è molto importante e spero che porterà tanto frutto anche nel percorso a venire, perché penso che ci sarà molto da fare anche in questo campo qui, in questa battaglia che, come Claudio ha detto, spirituale, e bisogna essere preparati perché anche l'ultima cosa, poi dopo chiudo, quando il Signore fu tentato. L'altra cosa che mi ha colpito, come stasera è stato detto, l'armatura del cristiano, la spada, la parola di Dio. Il Signore rispose sempre a Satana con la parola di Dio. Non ha mai, come è stato detto, non ha mai urlato, non ha mai fatto sceneggiate, ma ha sempre risposto con la parola di Dio. Perciò esorto e mi esorto anche io, chiedo al Signore. Di avere una conoscenza più ampia, una conoscenza profonda nel quale quando ci troviamo in questi casi non ci troviamo senza essere preparati, ma avendo ben chiaro dalla parola di Dio come rispondere anche a questo personaggio che purtroppo in quando andremo dal Signore ci sarà un po' scomodo, ma l'abbiamo vinto perché il Signore ha vinto per noi. Grazie.
Allora, quel versetto di Luca 10-19, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male, è preceduto dalla
dal discorso, da questa frase del Signore. Dice: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. E questo ci dà un po' un'idea di quella che è la parabola di Satana. E allora mi è venuto così di riguardarla un attimo solo. Lui è stato cacciato dal Monte Santo e dal cielo in Eden in seguito alla sua ribellione, no? Insieme a un nutrito numero di angeli e ribelli che l'hanno accompagnato, e riprende un certo vigore dopo la caduta di Adamo, che praticamente dà a lui l'autorità sul mondo che era stata data ad Adamo, era stata affidata ad Adamo, ma con la caduta la cede al nemico, che così diventa principe di questo mondo. E ha come accesso di nuovo alle regioni celesti, perché Giobbe ce lo testimonia, che sappiamo che davanti al libro di Giobbe ci fa capire che Satana si presenta davanti al Signore proprio per sobillare il Signore e spingerlo ad attaccare Giobbe stesso. Però alla croce naturalmente viene spogliato di tutta la sua potestà. E chiunque crede in Gesù viene liberato dal potere delle tenebre. E c'è il documento scritto del nostro debito, è stato inchiodato alla croce. L'abbiamo letto, ce l'ha detto Claudio anche domenica scorsa. Quindi il credente ha la vittoria, a differenza del non credente che è accecato e quindi è manovrato a sua insaputa. E l'autorità dei discepoli sugli spiriti immondi non è altro che il preludio della disfatta totale, di Satana, che è già avvenuta alla croce, perché alla croce è avvenuta, ma si concretizzerà nei tempi a venire. Ed ecco che in Apocalisse 12 è descritta la battaglia fra Michele e i suoi angeli contro il drago. E in seguito alla quale Satana e i suoi angeli sono precipitati sulla terra e non hanno più accesso in cielo. Quindi quel vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore si riferisce forse sia alla prima cacciata dal Monte Santo, in concomitanza con la ribellione di Lucifero, sia con questa cacciata definitiva dal cielo che Gesù antevede. E ricordiamo che Gesù era presente anche quando il Signore è stato cacciato, cioè Satana è stato cacciato dal cielo e dal Monte Santo durante la ribellione. Ecco, vedevo Satana cadere dal cielo. Dopo poi sappiamo, Satana precipitato sulla terra, combatte contro il popolo di Dio, viene sconfitto, poi verrà incatenato durante il regno dei 1000 anni, di nuovo liberato. E poi ci sarà la sconfitta definitiva quando è scritto proprio gettato nello stagno di fuoco e zolfo insieme alla bestia, al falso profeta, e saranno tormentati notte e giorno per i secoli dei secoli. Quindi questa è un po' la parabola di Satana, ma noi abbiamo avuto la vittoria in Cristo Gesù e la nostra vittoria si basa sull'opera di Cristo che non si è limitato a perdonarci, ma come sempre ci diciamo, ci ha comunicato la sua vita proprio per essere liberati dagli attacchi del nemico e dalla schiavitù del peccato.
Buonasera a tutti. Volevo solo rimarcare una cosa. Io mi sono sentito un po' a disagio con la domanda che c'è stata, come possiamo appropriarci della potenza, sì, praticamente del potere, che avevano, che il Signore ci dà, perché, sinceramente. Leggendo proprio il passo di Luca, mi sono domandato, ma perché Gesù qui parla e dice l'esempio, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore? Gesù lo dice quando discepoli 70 tornano tutti entusiasti dal fatto, raccontando che i demoni erano loro sottoposti. E lì Gesù dice: guardate, io ho visto Satana cadere dal cielo. Proprio perché Satana si è esaltato, secondo me, io lo leggo in quest'ottica, questo versetto, che dice: attenzione, che vi inorgoglite di qualcosa di potere o di qualcosa che avete, perché proprio per questo, perché Satana si è inorgoglito, Satana poi è stato cacciato ed è caduto. Quindi per me non è una questione di che mi devo appropriare di qualcosa, ma posso rallegrarmi, perché dice proprio il versetto 20: tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Per me è sempre ricordarmi che il Signore mi ha salvato, che il mio nome è scritto nei cieli, che il Signore mi dà l'armatura che ho già, non è che è una cosa che mi devo appropriare, perché il Signore me l'ha data perché sono un suo figliuolo. Proprio perché gli appartengo, posso sapere, come dice in questo Salmo 34, tutte queste bellissime promesse che il Signore ci dà, gli angeli che si accampano intorno a noi perché abbiamo confidato in Lui, che anche se sono nell'afflizione, il Signore mi libererà. I 70 d'altronde hanno avuto questo potere, questa autorità per la missione che il Signore gli aveva dato in quel momento, così come il Signore mi dà la promessa che, per esempio, non mi devo preoccupare cosa dirò davanti all'autorità se mi dovessero, per la mia fede arrestare o qualche cosa. Lo Spirito Santo in quel momento mi darà cosa devo dire, per cui io, personalmente vedo forse un pochettino in un'ottica diversa questo. Penso che il Signore già mi dà, proprio perché, come dice il versetto 9 in questo Salmo, temete l'Eterno o voi che gli siete consacrati, dice almeno la nuova riveduta, o perché sono santo, secondo la nuova Diodati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Se io temo il Signore, nulla mi viene a mancare, nulla devo temere, posso sapere che il Signore si prende cura di me. Così, un pensiero, poi magari qualcuno dissente, ditemi pure voi come la vedete.
E rispondo io perché il termine appropriare in quella slide l'ho messo io. Effettivamente sono d'accordo con te che potrebbe essere un termine un po' fuorviante, nel senso che io stavo pensando a coloro che sono preda dell'inganno satanico durante la battaglia spirituale di cui abbiamo parlato, coloro che temono Satana perché non hanno capito di avere già la vittoria. E allora hanno paura di Satana, cosa che il Signore esclude perché ci ha già dato la vittoria. Allora hai ragione, Michael, che in quel diciamo, siccome noi abbiamo già la vittoria, il termine appropriare non è tanto corretto, però io stavo pensando proprio a quelli che non si rendono conto di questo fatto importante, cioè di avere già la vittoria. Direi che è una sfumatura, però accetto la critica al termine.
Ok, grazie della specificazione.
Ciao a tutti, sono Antonio. Vorrei aggiungere qualcosa anch'io che riguarda in particolare la tentazione. Vorrei aggiungere questo: la tentazione può avvenire e quando siamo in tentazione abbiamo come strumento la preghiera, ma anche, come abbiamo visto, i vari aspetti dell'armatura di Dio. Però c'è un altro aspetto, cioè dovremmo essere attenti noi a non metterci nelle condizioni di offrire all'avversario l'opportunità di realizzare la tentazione. Quindi dovremmo essere preventivamente guardinghi dovremmo vegliare riguardo questo aspetto. È stato una benedizione, è stato molto opportuno questo messaggio, in quanto dovrebbe farci pensare al fatto che dovremmo tenere più presente questo aspetto, quello di essere vigilanti. Ed è quello che in fondo ha detto Gesù quando era nel Getsemani ai discepoli, quando dice loro di vegliare, di essere vigilanti appunto, per non cadere in tentazione. Quindi dovremmo proprio cogliere questo insegnamento da parte del Signore Gesù. Il termine giusto è proprio questo, di vegliare, e quindi di tenere presente continuamente questo aspetto, di non offrire l'opportunità al maligno di tentarci. E questo farà in modo che tante occasioni noi non cadiamo in tante di queste occasioni e che quindi viviamo più in pace, più sereni. La tentazione è qualcosa che turba, qualcosa che fa soffrire, mentre il Signore Gesù vuole che noi viviamo in pace, sereni e ci consentirà di avere più comunione con Gesù. Tutto qua.
Io volevo semplicemente aggiungere questo, anche aggiungendo qualcosa, rispondendo in qualche maniera anche a quanto ha detto Michael. Cioè, Gesù ha vinto alla croce e questa è una realtà. È una realtà perché alla croce ha vinto e ci ha comunicato la sua vita. Nel momento in cui ci siamo arresi a Lui. Però il fatto di avere lo Spirito Santo dentro di noi, vivente, non ci garantisce la vittoria sempre e comunque contro le insidie del nemico. C'è una parte che dipende da noi ed è questo che ci diciamo sempre, ed è quello di allineare la fede. Per dimorare nel Signore, perché noi siamo vittoriosi a patto che dimoriamo nel Signore, altrimenti la nostra carne ci porta a soccombere davanti al nemico. Ecco che quindi come facciamo ad appropriarci di questa vittoria non è del tutta una domanda sbagliata. Perché se noi non facciamo la nostra parte, cioè come facciamo? Ce lo siamo detto tante volte. Dobbiamo allineare la fede in quello che è capitato al Golgata e permettere alla vita di Gesù di operare al posto nostro, invocandolo. Altrimenti la nostra carne, se ha la meglio, ci pone alla mercé del nemico, anche se abbiamo la vita di Dio dentro di noi. Quindi quell'indossare l'armatura significa proprio rivestirci di Cristo. È questo che ci dà la vittoria contro il nemico ed è questo che il Signore ci invita a fare. Quindi qual è la strategia da tenere? Il rivestirci di Cristo sempre più spesso. Diversamente siamo purtroppo attaccabili dal nemico. E soccombiamo perché se non è la vita di Dio attraverso di noi che opera, la nostra carne ha la peggio.
Io oso di nuovo, cerco sempre di non essere sempre la solita, ma il Salmo 34 è un salmo che nella mia Bibbia è evidenziata proprio come una luce, perché mi è stato di grande aiuto. Anche stasera rileggendo, un po' è una domanda che mi faccio, perché Davide, a parte che l'ha scritto dopo che si è finto pazzo, Però nella sua gioia dice: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, cioè in ogni tempo, come ha detto Claudio prima, quando mi fa male la schiena, quando sto bene, quando non sto bene. E parla di persona singola. Io amo molto questo perché ho benedetto l'Eterno nel momento più buio e più tremendo della mia vita e parla al singolo dicendo: la sua lode sarà sempre sulla mia bocca, l'anima mia si gloria nell'Eterno, gli umili l'udranno e si rallegreranno. Poi parla invece in plurale dicendo: magnificate con me l'Eterno. Ed esultate tutti insieme il suo nome. Cioè, prima lo fa lui, però poi invita a coloro che sono con lui. E io, questo è un'esperienza che voglio condividere. È vero, se io invoco l'Eterno, lo benedico da sola, è un conto, ma poi farlo con i fratelli e con le sorelle. Perché dice: facciamolo tutti insieme il suo nome. È un'altra forza. Da soli è un conto, perché è un inno di lode. Farlo insieme è un'altra cosa. E per questo anche valuto molto preziosi gli incontri del mattino, perché sicuramente ognuno di noi invochiamo ogni giorno e portiamo le nostre preghiere, le nostre suppliche, ma poi farlo insieme ha un effetto diverso che lo completa, come anche passa poi di nuovo che dice: questo afflitto ha gridato all'Eterno e l'Eterno l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue avversità, lo dice. Poi al 9 dice di nuovo: insieme temete l'Eterno, voi tutti santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. Il temere Dio è anche una cosa che va scoperta man mano, è una cosa che il Signore ci insegna camminando avanti. E poi farlo insieme con un santo timore. Non so se sono riuscita a dire quello che mi incoraggia tanto. A parte che contiene così tanto incoraggiamento questo salmo, ma appunto a me dice anche che proprio nelle difficoltà l'abbracciare pure l'adorazione insieme agli altri.
Sì, certo, come abbiamo detto, questo salmo è fonte di grande, grande incoraggiamento sotto tutti i punti di vista, quindi non possiamo che essere d'accordo con quanto detto da Manuel.
Volevo dire solo una cosa, siccome abbiamo parlato di battaglia nella nostra mente e abbiamo detto che il nemico ci attacca proprio con i pensieri e ciascuno di noi può sperimentare che la mente non è mai ferma, il cervello lavora continuamente e i pensieri sono continui, non possiamo mai dire che la nostra mente è vuota. E allora volevo dire che è proprio necessario chiedere al Signore di intervenire il più possibile affinché noi ci rendiamo conto quali sono i pensieri negativi che attraversano la nostra mente. Perché se abbiamo detto che il nemico è un ingannatore e che una delle sue strategie è proprio l'inganno, ci può proprio ingannare anche sui pensieri e possiamo magari interpretare pensieri più o meno positivi quando invece sono pensieri negativi. Abbiamo anche qua bisogno di ricorrere al Signore perché sia Lui a mettere luce continuamente nella nostra mente e a far sì che possiamo portarli a Cristo affinché Lui proprio li sostituisca con i suoi pensieri. E direi che la mente è veramente una situazione della nostra mente che vive appunto degli attacchi continui, continui. Ed ecco che davvero dobbiamo impossessarci di tutta la potenza dello Spirito Santo e chiedere a Lui di intervenire potentemente, proprio per segnalarci, come se dovesse suonare qualcosa, di segnalarci ogni volta che il nemico attacca, perché noi non ci rendiamo conto dei suoi inganni. E lo voglio proprio ringraziare, perché quando lo facciamo il Signore opera e interviene potentemente, noi possiamo essere liberati proprio da questi pensieri così nocivi, questi veleni che il nemico semina nella nostra mente.
Aggiungo loro una piccola riflessione anch'io, che facevo settimana sulla base anche di quello che Claudia aveva detto domenica, sul fatto di Satana, come lui opera. Mi è venuta in mente quella parte della scrittura in Atti dove Paolo a Filippi si trova a scacciare uno spirito di una donna che disturbava il suo operato, e questa donna, con le parole che diceva: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. E ho proprio pensato che Satana non sempre dice delle bugie e non è sempre falso. A volte usa anche i suoi demoni, i suoi spiriti per disturbare i figli di Dio tramite delle verità, perché questa donna non diceva qualcosa di falso, diceva qualcosa di vero. Diceva: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. E perciò pensavo che proprio dobbiamo essere veramente molto attenti, molto attenti, perché Satana si manifesta anche in questo modo, tramite delle verità che lui poi gestisce, diciamo, falsifica a modo suo. Ecco, in questo ci sono tante dimensioni, tante situazioni al giorno d'oggi in cui sentiamo parlare persone che dicono cose vere anche su Dio, sulla sua parola. Però poi magari alla fine si scopre che il motivo per cui vengono dette queste cose sono cose, è un motivo che non conduce alla verità, ecco. E sul versetto invece che Claudio ci ha dato da leggere di Luca, questi serpenti e scorpioni sul quale il Signore ci ha dato autorità, ho proprio pensato che la parte del corpo, diciamo la prima parte del corpo che questi serpenti e scorpioni possono in qualche modo colpire è il piede, perché è la parte bassa, è la parte proprio del Vangelo, cioè la parte di negare quello che il Vangelo, la buona notizia del Vangelo vuole dare agli uomini, cioè il fatto che noi siamo in pace con Dio, perché il Signore ci ha procurato la pace per mezzo della giustificazione e della salvezza che ci ha dato, e che Lui è per noi. E, diciamo, attaccando, come diceva l'Angela, attaccando queste parti, diciamo, del Vangelo, della parola che ci ha lasciato delle promesse, vengono meno poi tutte le certezze che il Signore invece ci vuole dare, che sono espresse in questo Salmo 34. Il diavolo ci vorrebbe far pensare che siamo nel terrore, invece il Signore, come dice il versetto 4, ci libera. Il diavolo vorrebbe farci pensare che rimarremo delusi, invece il versetto 5 dice che non lo saremo, o che rimarremo nelle disgrazie, invece il versetto 6 dice che il Signore ci ha salvati, o che ci verrà a mancare di quello di cui avremo bisogno, invece se il versetto 9 dice che non è così e che soffriremo penurie e fame, ma il versetto 10 dice che il Signore provvede per noi. Perciò sì, volevo condividere queste riflessioni e ringraziare il Signore proprio per la sua parola che ci aiuta ad appropriarci di quello che lui ha comprato per noi, ha pagato per noi, ha vinto per noi. Volevo proprio così darvi questa riflessione, se può essere di incoraggiamento a qualcuno.
Anna, per tanto tempo quel versetto lì, io non riuscivo a comprenderlo, quello degli Atti cui hai alluso, ma c'è stato un fratello che mi ha aperto gli occhi. Allora, sappiamo che Paolo scaccia quello spirito che pur apparentemente sembra dica la verità, perché dice: sono servi del Dio Altissimo che insegnano, adesso non ricordo, ma le nostre traduzioni sono, insegnano la via della salvezza, vero? Ma non è la via della salvezza, la traduzione esatta è una via della salvezza,
Ah, ok.
dove sta la menzogna, capisci? La menzogna sta lì perché presentavano una via della, come che le vie della salvezza fossero molte. Era questo, è questo il problema. In quel caso, adesso ti spiego come è arrivato questo fratello a fare questa deduzione, perché in greco, quando non c'è l'articolo davanti, si deve usare sempre l'articolo indeterminativo, quindi una via della salvezza, non la. Se fosse stato la via della salvezza, ci sarebbe stato l'articolo davanti. Non essendoci l'articolo nel testo originale greco, bisogna usare l'indeterminativo, quindi la traduzione esatta è loro vi insegnano una via della salvezza ed è una menzogna. Ecco perché Paolo sgrida quello spirito e lo caccia via, perché non era la verità tutta intera, era una mezza verità e come sappiamo la mezza verità è menzogna.
Grazie Giuseppe, infatti, grazie mille.
È molto interessante questa precisazione, Giuseppe. Allora, se non c'è più nessun intervento, chiedo a un fratello o a una sorella di chiudere con una preghiera.
Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo benedirti anche in questa serata, Signore, perché le nostre orecchie, Signore, i nostri occhi che hanno visto la tua parola anche stasera sono stati meravigliati, Signore. Le meraviglie che tu sei, Signore, di persona, di quello che fai e quello che hai fatto per noi. Ti ringraziamo, Signore, che ci hai salvati. Ti ringraziamo, Signore, che ci hai tirati fuori dalle tenebre, hai portato alla luce, Signore, per riuscire a comprendere cose così grandi, Signore. E ti ringraziamo, Signore, per la tua protezione, per la tua vittoria, per la tua autorità, Signore, che poi ha avuto una conseguenza anche su di noi, Signore, ma tutta la gloria del tuo santo nome. Ti ringraziamo, Signore, perché noi attendiamo cose meravigliose, Signore, che tu hai compiuto per noi, perché questo è solo un cammino, Signore, breve, ma quello che ci aspetta è eterno in te, Signore. Ti ringraziamo, Signore, che questo nemico, che è tuo nemico, Signore, che il nostro nemico è stato sconfitto e presto avrà anche la sua fine, Signore, come è scritto nella tua parola. Ti chiediamo, Signore, di rafforzare la nostra fede, di riempirci del tuo Spirito Santo, Signore, affinché possiamo camminare in santità, Signore, glorificando il tuo santo nome e operando per gloria del tuo santo nome e che il tuo regno si espandi su questa terra, Signore. Signore, noi ti chiediamo questo perché così possiamo sentirsi anche servi utili, Signore, facendo la tua volontà. E mettiamo davanti a te questo pezzo della serata che è rimasto e la notte, Signore, accompagnaci, sorvegli su di noi e ricordiamoci ancora, Signore, dei nostri fratelli e nostre sorelle che ti preghiamo tutti i giorni, Signore, che sono nella grande prova, Signore, che possono avere un buon riposo, un buon ristoro, un rinnovamento, Signore, del loro corpo, Signore, che soffre della malattia, Signore, anche ti preghiamo per la loro guarigione. Non dobbiamo dimenticare, Signore, anche per i nostri fratelli che sono perseguitati, anzi stasera, Signore, più che mai potevamo ricordare loro, Signore, come tu anche sei stato, perché il nemico non lascia, Signore, tranquilli quelli che operano per te, però, Signore, stasera che possono avere, che essere veramente rinforzati, visitati da te e incoraggiati, Signore, di andare avanti nel cammino che hanno scelto perché è un cammino di vittoria, un cammino nel quale non c'è un altro migliore, Signore, di questo. Ti ringraziamo per tutto ciò, Signore, nel nome di Gesù. Amen.